I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi. Apriamo oggi parlando di formazione. Educare chi educa in carcere perché la pena sia possibilità di recupero. È questo lo scopo di un percorso online in 10 incontri aperto a tutta Italia che costituisce un evento innovativo e un esempio che parte da Genova, dedicato alla formazione dei volontari attivi o aspiranti e alla cittadinanza. 10 informa una nota del CELIVO, il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova, i temi affrontati attraverso l'esperienza diretta delle associazioni di volontariato e degli enti del terzo settore attivi sul territorio ligure. Ne abbiamo parlato con Diego Longinotti, coordinatore della rete tematica carcere.
L'idea nasce dalla nostra rete tematica carcere, che è un gruppo informale di associazioni, prevalentemente di volontariato, di promozione sociale, che si occupano in diversi modi di giustizia penale riparativa, quindi fanno servizio sia in carcere sia fuori dal carcere per le persone che hanno una misura penale. Queste associazioni hanno ricevuto, un po' come tutti i settori, un certo stop dal punto di vista della propria attività per via della crisi pandemica, insomma dell'emergenza sanitaria. Per un po' di tempo le associazioni proprio non sono entrate nelle carceri, ora stanno entrando in maniera molto limitata, tendenzialmente un volontario alla volta, quindi diciamo che si è voluto approfittare di questo tempo un po' di sosta per puntare su una cosa che è sempre necessaria e su cui le associazioni attive in carcere hanno sempre rimarcato, ossia la qualificazione delle proprie conoscenze, perché quando si va a fare volontariato in carcere, diciamo che nessun volontariato si improvvisa, quello in carcere men che meno, perché richiede una certa dose sia di competenze tecniche nel caso si faccia un'attività specifica, ma sempre comunque una certa dose di consapevolezza e di competenze anche relazionali.
Che cosa puntate all'interno di questi corsi?
L'idea un po' di base è quella di dare una formazione trasversale alle persone che fanno già volontariato e vogliono qualificare le proprie competenze o a chi non l'ha mai fatto, un po' una formazione a 360 gradi su tutti gli aspetti che possono essere utili a un volontario per conoscere il mondo del carcere e quindi essere più preparato nel momento in cui andrà ad agirvi con il suo servizio. Si parte dunque proprio da competenze molto tecniche legate appunto a conoscenze giuridiche su come funziona l'esecuzione penale sia interna sia esterna, con le misure alternative, ai concetti base di giustizia riparativa, per poi però fare delle integrazioni su temi molto specifici che hanno bisogno di una certa attenzione particolare, come la pena al femminile, la pena ai minorenni, la tutela degli affetti, delle genitorialità, solo per fare qualche esempio. Quello su cui si punta poi è anche sempre un certo senso di responsabilità e di consapevolezza che il volontario deve avere quando varca quelle mura, capire sia che è un mondo parallelo con delle sue regole, ma anche che si va a supportare un organo che poi è quello del Ministero della Giustizia in una attività di rieducativa, quindi serve anche un inquadramento teorico proprio su quello che è il senso della pena.
Vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori chi è il volontario che opera all'interno degli istituti di pena?
Il volontario che opera all'interno degli istituti di pena può avere dei profili molto differenti, perché se dovessimo sintetizzare potremmo pensare a volontariato in un ambito più umanistico, relazionale, quindi un'attività di volontariato che sia esplicata poi con colloqui, consulenze, incontri basati sull'ascolto e sul sostegno, e un ambito più creativo, espressivo, che si sviluppa magari in forma esperienziale attraverso laboratori di teatro, attività manuali, attività nell'orto, all'esterno se possibile, se c'è un orto nel carcere, attività di sartoria, insomma sono attività che possono essere comunque punti chiave per le persone per ritrovarsi e ripensarsi liberi. Quindi il volontario può essere questa figura che aiuta a tenere viva questa parte, ma anche che trasmette delle competenze e che appunto tiene viva una certa speranza nel mantenersi attivi in un contatto con l'esterno. È quella figura che accompagna il detenuto, può accompagnarlo, può dargli delle risorse non solo nell'esplicazione della sua pena, ma anche nell'attenzione e nel riconoscimento dei suoi diritti, che spesso passano in secondo piano.
si chiama Io Riesco, il progetto di Regione Umbria, frontiera lavoro e cassa delle ammende, rivolto a 30 detenuti cui restano massimo 18 mesi di pena, ma che non hanno un domicilio. Si tratta di un intervento contro il sovraffollamento carcerario e un'opportunità per chi può scontare la pena fuori. I 30 carcerati coinvolti nel progetto saranno impegnati in laboratori esperienziali della durata di 150 ore relativi alle figure professionali di addetto alla cucina, addetto alla manutenzione del verde, addetto ai servizi di pulizia e ai servizi di segreteria, al fine di favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento. Sono previste attività di auto mutuo aiuto con interventi relativi alla conoscenza della lingua italiana per i detenuti stranieri, un laboratorio sulle dipendenze al fine di avere l'opportunità di trovare conforto e supporto per i problemi connessi alla loro situazione attuale, un'attività finalizzata all'educazione alla legalità. Ci spiega tutto il coordinatore Luca Verdolini.
Il progetto Io Riesco è un progetto che è stato promosso dalla Regione dell'Umbria ed è finanziato da Cassa delle Ammende e sarà gestito dalla nostra cooperativa sociale Frontiera Lavoro, che da circa 20 anni si occupa di gestire e progettare interventi a favore dei soggetti ristretti nei istituti penitenziari regionali. Questo progetto è rivolto a quei detenuti che possono scontare gli ultimi 18 mesi di detenzione all'esterno del carcere, ma che però appunto sono sprovvisti di un domicilio. E quindi è stata nostra premura individuare una struttura ricettiva del territorio che desse la disponibilità all'accoglienza. I beneficiari dell'intervento saranno indicati dal magistrato di sorveglianza e sconteranno quindi questo residuo di pena in questa struttura. Continueranno comunque ad essere chiaramente sottoposti alle misure di tutela che sono previste dagli uffici per l'esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia e quindi continueranno ad essere a tutti gli effetti dei detenuti. Sarà l'istituto della detenzione domiciliare probabilmente quello che verrà adottato per l'accoglienza di queste persone e quindi saranno comunque soggetti a restrizioni della loro libertà personale e poi ai controlli da parte delle forze dell'ordine.
Quanti sono i beneficiari di questo progetto?
I detenuti coinvolti in questo intervento progettuale sono 30. Saranno impegnati in laboratori esperienziali che abbiamo previsto all'interno della struttura, che avranno tutti una durata di 150 ore e saranno relativi alle figure professionali di addetto alla cucina, addetto alla manutenzione del verde, addetto ai servizi di pulizia e addetto ai servizi di segreteria. Questo ovviamente al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di competenze che poi potranno spendere nel mercato del lavoro e favorire anche il loro orientamento. Il progetto poi prevede anche alcune attività di auto mutuo aiuto con interventi che sono relativi alla conoscenza della lingua italiana per i detenuti stranieri. È previsto poi un laboratorio sulle dipendenze al fine di avere l'opportunità di trovare conforto e supporto per i problemi connessi alla loro situazione attuale e infine c'è un'attività che invece è finalizzata all'educazione e alla legalità. Ogni destinatario poi di questo intervento sarà orientato circa le opportunità che sono presenti sul nostro territorio e ai servizi pubblici del privato sociale che si occupano di protezione, lavoro, casa e poi anche accesso alle cure.
Come siete riusciti a centrare questo ambizioso obiettivo tenuto conto del periodo, tenuto conto anche delle esigue risorse, tenuto conto anche un po' di quelli che sono gli ostacoli burocratici che ogni progetto di questa levatura incontra ogni volta che viene proposto?
L'intervento, il progetto è reso possibile dalla collaborazione fattiva che abbiamo ormai da tanti anni con le direzioni dei quattro istituti di pena dell'Umbria e soprattutto con il Tribunale di Sorveglianza dell'Umbria, con il quale appunto concorderemo anche poi le modalità di accesso di queste persone al progetto. È chiaro che questa emergenza legata al coronavirus sta facendo venire al pettine tanti nodi irrisolti, tra questi anche quello del sovraffollamento del carcere, che proprio a causa dell'epidemia che è in corso potrebbe poi assumere anche delle caratteristiche tragiche. Con questa iniziativa quindi si vuole dare un contributo, rafforzando ulteriormente l'impegno della Regione per garantire appunto ai detenuti la possibilità di scontare la pena al di fuori dell'istituto penitenziario. Questa è una possibilità, è un'ipotesi, è una misura che è chiaramente già prevista dal nostro ordinamento, tuttavia ancora oggi è troppo poco praticata, nonostante poi la sua efficacia sulla riduzione della recidiva, cioè sulla probabilità che poi il detenuto commetta nuovamente il reato.
la grande mota per il reinserimento dei detenuti in società. Mondi più vicini oggi grazie all'impegno di un colosso del lusso come Gucci e di una realtà come Sesta Opera San Fedele, un'associazione che si occupa da quasi 100 anni di volontariato penitenziario nelle carceri di San Vittore, Bollate, Opera e per i minori il Beccaria. L'obiettivo è quello di dare ai detenuti strumenti utili per affrontare l'attuale società, spiega Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera, e quindi creare un ponte tra il dentro e fuori, aiutando le persone con percorsi personalizzati di reinserimento sociale. Ascoltiamolo.
La Sesta Opera lavora in carcere da ormai 98 anni. Adesso con i mezzi moderni che ci sono a disposizione e con la situazione che si è creata recentemente con il Covid, è stato molto utile rafforzare un po' le attività che già avevamo negli anni scorsi su laboratori informatici. Ci sono due obiettivi. Uno è l'educazione dei detenuti o dei condannati che scontano la pena all'esterno, per insegnare loro ad affrontare un po' la società. Quando rientrano in società, la società ormai usa informatica un po' dappertutto. Dall'altra parte però la situazione che si è creata con la pandemia, per cui non ci sono colloqui con i familiari, non ci sono colloqui con i volontari perché i volontari non entrano più o quasi, diciamo uno su dieci entra oggi come volontario, quindi tutti gli altri sono tagliati fuori e mancano proprio i rapporti, i contatti diretti con i detenuti in modo particolare. Quindi utilizziamo i computer che abbiamo per fare collegamenti da remoto tra detenuti all'interno e volontari all'esterno, oppure con le persone che scontrano la pena sul territorio, quindi sono più semplici i contatti da questo punto di vista. In ogni caso, in remoto si fanno corsi di formazione, appunto di informatica, come quello che stiamo facendo con Gucci adesso.
Puntare però sul mondo della moda, come vi è venuto in mente?
Si creano per sintonia e per coincidenze strategiche dei partner. Gucci ha un progetto ormai dal 2019 che si chiama Change Makers, che facilita l'attività di volontariato per i dipendenti, quindi loro pagano 4 giornate all'anno di lavoro perché i loro dipendenti nell'orario di lavoro possono far volontariato, e l'attività di volontariato è ad ampio spettro, quindi si era creata l'opportunità di dire: ma perché non venite a fare volontariato anche in carcere? E ci siamo trovati con Gucci a fare questa formazione informatica nel carcere di Opera già nel 2019. Il 2020 è passato così, bloccato dappertutto, e nel frattempo abbiamo immaginato invece che questa stessa formazione informatica potesse essere fatta più facilmente con i detenuti che sono fuori. Per cui questa strategia, diciamo, di Gucci di facilitare, promuovere il volontariato dei loro dipendenti si è estesa da solo 4 giornate poi a molto di più, perché poi le persone si appassionano agli incontri che fanno e quindi si sono dedicate volentieri adesso a fare corsi di formazione per questi detenuti che sono in centro alternativa, che sono nei nostri appartamenti. Noi forniamo i computer ai nostri detenuti e loro fanno formazione a distanza di informatica, come abbiamo già sperimentato in carcere.
Una struttura che ha 100 anni di vita, unitamente a un brand di moda che è noto ovunque, che accende i riflettori su quella che è una realtà negativa. Il prodotto è un prodotto, diciamo, notevole.
Sì, sì, sì. Noi siamo contentissimi, anche perché poi le persone sono veramente aperte, perché poi non è facile lavorare con i detenuti, perché il volontario che si approccia al detenuto normalmente ha una sorta di pregiudizio in testa, o tanti magari inconsci che vengono fuori durante gli incontri più o meno facili che possono essere con i detenuti. Con loro abbiamo trovato veramente persone di una grandissima disponibilità, aperti, non giudicanti, veramente molto positivi, per cui siamo veramente contenti di trovare questo mondo che apparentemente sembrerebbe frivolo, no? E lontano da una etica particolare, insomma, di affrontare temi come quello della giustizia, del mondo del carcere. Invece siamo rimasti estremamente contenti e sorpresi all'inizio, perché non ce l'aspettavamo.
E loro, presidente, qual è stata la reazione degli ospiti?
Ah, gli ospiti contentissimi, perché loro hanno in mente Gucci come, diciamo, immaginario collettivo, insomma, come brand in moda, così. La relazione che si è creata tra loro e i volontari di Gucci è stata un amore a prima vista, insomma, proprio perché l'atteggiamento dei volontari di Gucci non è appunto quello diffidente o scostante o giudicante o con delle remore nascoste.
partita qualche giorno fa, trasmessa sulla pagina Facebook del Teatro Nucleo e sui canali del coordinamento Teatro Carcere dell'Emilia Romagna, di cui è fondatore, la webserie Album di Famiglia, girata con i detenuti della Casa Circondariale Satta di Ferrara. Con l'avvento della pandemia, infatti, si è reso necessario trasformare il linguaggio teatrale in linguaggio cinematografico, un esperimento che ha dato vita ad un prodotto innovativo molto interessante, come ha raccontato alla collega Roberta Barbi il regista Marco Luciano.
L'idea viene un po' da lontano. Stavamo lavorando ad una drammaturgia sulla figura di Amleto, basata sulla riscrittura che ne ha fatto Heiner Müller in Amleto Machine. Abbiamo 30 detenuti che partecipano al percorso. Lo spettacolo ha avuto una sua prima presentazione ad ottobre del 19 nell'ambito del Festival Internazionale. Dovevamo debuttare ad aprile del 20 al Teatro Comunale di Ferrara, ma per ovvie ragioni legate all'emergenza sanitaria in corso non è stato possibile, per cui poi abbiamo rinviato. Visto che i materiali avevano raggiunto un livello performativo interessante, io ho cominciato a girare con la telecamera alcuni pezzi dello spettacolo. Soltanto che qualcosa è scattato in quel momento.
Con l'emergenza sanitaria, per un'attività come il teatro in carcere ma anche fuori, è venuto meno l'elemento fondamentale, cioè la presenza del pubblico, che voi avete appunto sostituito con la telecamera. Che cosa ha rappresentato la telecamera per i detenuti?
È diventato immediatamente un gioco divertentissimo. Ho percepito che hanno intravisto all'interno di quell'obiettivo, no? Come uno squarcio verso il mondo esterno, qualcosa attraverso cui potersi far vedere anche dai familiari, dalla città. Noi avevamo iniziato con l'idea di documentare. In realtà il linguaggio si è immediatamente trasformato. L'operazione artistica, cioè quella tra virgolette cinematografica che loro stavano intuendo, è diventata centrale, per cui si sono messi in maniera entusiasta a scrivere i movimenti di camera piuttosto che ad allestire il set.
La serie si chiama Album di Famiglia e si compone di 10 episodi della durata di circa 4 minuti. Possiamo considerarli flash, ricordi suscitati da una sorta di fotografia in movimento?
Sì, possiamo considerarli così. Album di Famiglia è, nell'opera di Müller, il titolo del primo movimento. Questa cosa per me è stata di ispirazione, perché l'album fotografico di una famiglia è qualcosa che, quando ti viene dato in mano, è qualcosa che ti mette immediatamente in una dimensione familiare, come dire sei uno di casa. Quindi abbiamo costruito lo spettacolo in questa maniera. In ogni episodio è uno squarcio su un personaggio. Era proprio questo il tentativo, no? Creare uno schema all'interno del quale poi gli attori detenuti potessero creare con maggiore libertà.
Per girare ogni episodio vi siete fatti bastare i 90 minuti che il Teatro Nucleo ha settimanalmente a disposizione con i detenuti. Come avete fatto in così poco tempo?
Loro sono abituati a lavorare, nel senso che noi li lasciamo sempre con delle consegne, è una nostra pratica. Questo da un lato gli riempie le giornate, puoi comprendere anche la difficoltà, visto che la maggior parte di loro mastica poco l'italiano. 90 minuti sono pochi, ma se gli attori arrivano preparati, le cose si possono realizzare.
Secondo la sua esperienza, perché è importante il teatro come attività trattamentale in carcere e quanto al suo successo è legata alla naturale predisposizione dei reclusi a immaginarsi altrove?
Presso il carcere di Rebibbia, se non erro nel 2013, venne fatto uno studio che dimostrava come la recidiva, che solitamente per i detenuti comuni si aggira intorno all'83%, per quelli che frequentavano il percorso di teatro fatto in maniera professionale, si abbassava drasticamente, se non erro, intorno al 14-15%. Perché il lavoro che gli attori detenuti svolgono è così organico? Perché probabilmente loro si allenano a questo modo di essere qui ora, ma contestualmente di riuscire a vivere dimensioni altre, perché credo che sia qualcosa che li tiene in vita.
E E questa era la testimonianza del regista di Teatro Nucleo, accompagnata dalla musica di Album di Famiglia, composta dal Roset Nicolae, detenuto musicista moldavo di origini rom. E con la testimonianza di Marco Luciano si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. Oh,
surprise no one.